è una nostra cara amica, è una mia coetanea, quindi giovanissima. C'è un libro su Francesco e Chiara che è uscito recentemente, quindi un pochino le ho chiesto se potevamo partire da lì. Noi abbiamo fatto un percorso in cui donne hanno parlato di donne. Io sono rimasto molto colpito da Santa Chiara per come viene dalla memoria, appunto, che Chiara Frugoni ha fatto di lei. L'ascoltiamo molto volentieri. È molto bello essere amici. Siamo quasi compaesani. Tra Sovere e Solto Collina, i nostri antenati, insomma, non sappiamo se prendevano il tè insieme, però, insomma, lei passa l'agosto a Solto Collina, non sa ancora che quindi un giorno verrà rapita, perché c'è la nostra scuola della pace e quindi quello che ascoltiamo stasera è un po' introduzione anche a quello che avremo alla scuola della pace. La ringraziamo molto perché tutte le volte che ascolto Chiara Frugoni avverto il volto, la fisionomia profonda della maternità, della cultura, che la cultura è sempre un atto di generazione. L'erudizione si può passare con i libri, con i professori, con i maestri, ma la cultura esige una maternità, un generare e in qualche modo un dare la vita. Quindi è quello che è molto bello di Chiara, questa sua passione che l'ha continuamente ringiovanita. Quindi anche questa sera ci parlava di una nuvola dove c'è dentro un diavolo, ma chissà che cosa vuol dire, e questa passione della ricerca, dell'interrogazione incessante di quello che le nostre madri e i nostri padri hanno lasciato nella memoria e nella bellezza dell'arte, e andare a tutto riscoprire, è vero? È strana la cultura, no? Perché non può che essere ricevuta, ma è tale se è riscoperta e quindi se è cosa viva che fiorisce come all'improvviso nella mente e nel cuore. Quindi ringrazio molto Chiara a nome anche di tutti voi e l'ascoltiamo volentieri.
Non so bene, ma forse all'inizio sto in piedi, poi dopo mi siedo. Ecco, io allora questa sera pensavo di parlare di Santa Chiara, di questa santa veramente straordinaria, poco conosciuta, devo dire poco amata dai francescani al suo tempo, poco amata dai francescani oggi e sempre sempre vista nel cono d'ombra di Francesco. Ecco, mentre invece Chiara è stata una donna veramente straordinaria, straordinaria come per le sue virtù, straordinaria per la sua intelligenza, per la capacità inventiva. Cioè io dicevo proprio che secondo me la grande fortuna di Chiara e di Francesco era che entrambi fecero un progetto completamente innovativo e ebbero la grandissima fortuna di trovarsi, e per cui ognuno trovò nell'altro esattamente già delineata la propria vita, il proprio futuro. In fondo Chiara va via da casa a 18 anni e fa una provvista di coraggio così forte che gli basta per tutta la vita, non torna mai più a casa sua, ha una serie veramente di rovesci perché Francesco muore molto presto, lei sopravvive almeno più di 20 anni da sola, con un papato, con una serie di papi tutti contrari a lei, si appoggia a Fratelia, che è il frate che prende in mano l'ordine di Francesco appena muore Francesco, e invece succede che frate Elia si schiera con Federico II, viene scomunicato e quindi è un pilastro che cade, ha una grande amicizia con Agnese di Boemia, questa principessa che ha fondato un monastero e che vorrebbe seguire proprio le idee, le costituzioni di Chiara, e il Papa proibisce ad Agnese di Boemia di seguire le idee di Chiara, quindi per lei sarebbe stato importantissimo avere un monastero reale di questa importanza proprio come scudo per poter andare avanti. Ecco, ricordiamoci sempre che la regola di Chiara viene approvata 2 giorni prima che lei muoia. Quindi pensiamo anche, cioè veramente le compagne dicono sempre che lei era allegra nel Signore, però dobbiamo anche capire qual è stata la sua angoscia di vedere tutta la sua comunità che andava avanti senza una regola e senza quindi poter avere l'idea che tutto il suo progetto sarebbe continuato. Ecco, Chiara è anche la prima donna che scrive una regola per le donne, perché fino a quel momento tutte le monache avevano dovuto declinare al femminile una regola al maschile, cioè le benedettine seguivano la regola di San Benedetto, volta al femminile ma con una serie di difficoltà. Ecco, invece Chiara alla fine della sua vita mette per iscritto quella che è stata l'esperienza sua e delle compagne. Questa regola veramente, ecco, io vi inviterei proprio a leggere 2 cose. Uno è il processo di canonizzazione, che è in volgare e dove si sentono le voci delle compagne di Chiara che veramente l'adoravano e dove si vede appunto la grandissima umanità di Chiara da una parte e poi dall'altra questa sua regola. Allora cominciamo dalla regola. La regola non è una regola, nel senso che Chiara dice alle sue monache che non occorrono una serie di prescrizioni di cose da fare, ma che è tutto lasciato alla libertà delle monache. Cioè, per esempio, lei dice: se quando io non ci sarò più, la badessa che mi succederà vede che dei parenti danno dei doni alle monache, danno delle monete, del denaro, pensiamo all'orrore che aveva Francesco per il denaro, dice: glielo lasci, sarà la monaca che decide che cosa fare di questo dono, di questo denaro. Lo vuol tenere per sé, lo vuol dare alle compagne, lo vuol dare ai poveri, farà lei. Ecco, quindi vedete che questo è difficilissimo da seguire, ma questo vuol dire che per Chiara, e che era sicurissima delle sue compagne, sicurissima che se si segue il Vangelo non occorrono regole, ecco, lei concepiva l'idea che non occorrono queste pratiche, non so, di digiuno, di penitenze, che sono una specie di corazza dentro la quale un cristiano può essere completamente vuoto, cioè in un certo senso sono molto rassicuranti, è più semplice sapere che, non so, il venerdì e il lunedì e il mercoledì bisogna digiunare. È una cosa esterna. Invece Chiara quello che chiede alle sue compagne è ogni giorno di rimettersi in gioco, quindi ogni giorno ripensare la promessa che hanno fatto, il loro impegno religioso. Quindi è una regola che ha un andamento narrativo che è bellissima e che praticamente non è una regola, appunto, perché è l'esperienza di questa vita in comune in un spazio ristrettissimo. Chi di voi è stato ad Assisi avrà visto, San Damiano è proprio un posto piccolissimo, dove stavano ben in 50, e il fatto stesso che ci fossero anche tante sue parenti e che lei invece sia stata sempre adorata dalle compagne, questo dimostra anche la sua capacità di non creare così attriti, oppure magari invece preferire una piuttosto appunto che un'altra. E in questa regola, ecco, vorrei sottolineare una grande novità di Chiara, che è stata costretta dal papato a diventare badessa, quindi formalmente era un monastero di clausura. Sta di fatto che lei mai si nomina come donna di clausura, donna monaca rinchiusa, come invece descrive sempre il Papa. Lei sempre, anche nella regola, non dice mai di essere una monaca di clausura, ma soprattutto si inventa questa cosa straordinaria, che cioè lei dice che le monache, le sue compagne, trattate tutte allo stesso modo, una parte rimane in monastero e quindi si dedica a una vita contemplativa, una parte esce e lei le parla di sorores extra monasterium servientes, cioè di sorelle che lavorano fuori dal monastero. È così abile che non dice mai cosa fanno queste sorores extra monasterium servientes, però noi possiamo vedere che queste, allora Chiara e le compagne andavano a piedi nudi e veramente facevano una vita molto dura, perché loro vivevano del lavoro delle loro mani, cioè filavano e tessevano. Però avevano veramente pochissimo. Allora invece per queste che escono c'è previsto un... possono mangiare di più, hanno le scarpe, sono calzate, possono parlare sempre, non c'è mai un momento di silenzio, e soprattutto la notte, possono stare fuori la notte. E dove vanno? Scusate, dove vanno queste monache? È evidente che vanno nei lebrosari e negli, diciamo, ospedali che c'erano a curare le donne malate, perché altrimenti, vedendo anche il linguaggio che lei usa quando parla di questo loro lavoro, è proprio sono le stesse parole che lei dice quando, per le sue monache che devono curare le monache malate nel monastero. Quindi lei aggira completamente la clausura facendo uscire queste monache, che sono trattate allo stesso modo, sono vestite allo stesso modo, ma che fanno una vita attiva. E noi possiamo immaginare che ci fosse uno scambio, cioè una specie di respiro alterno, cioè non è detto che queste che stavano fuori poi rientravano nel monastero e potevano dedicarsi a anche momenti di meditazione, e poi altre uscivano. Quindi è un ordine apparentemente di clausura, ma che di clausura assolutamente non è. D'altra parte, uno dei miracoli di Chiara è che l'uscio del monastero gli cade addosso e lei è illesa. Allora, se un monastero di clausura ha un uscio così traballante che cade addosso a una monaca, vuol dire che tanto di clausura non è. Così come noi vediamo i miracoli, cioè sono bambini che vengono, ma anche con delle cose proprio semplicissime, non so, c'è un bambino che ha una petruzzella nel naso che non gli esce più, e allora la mamma disperata lo porta da Chiara, che fa il segno della croce e il sassetto esce, ecco, per dire. Ma oppure c'è un cavaliere che non riesce, che ha ripudiato la moglie perché la moglie non gli dà un figlio, e allora lì Chiara, che capisce che è una nobile, dobbiamo sempre ricordare che Chiara era una nobile, capisce cosa vuol dire la non discendenza per un nobile, gli fa tutto un discorso. Prima gli dice: guarda, sicuramente tu riprenditi la moglie perché riavrai un figlio, e poi gli fa tutto un discorso, e insomma naturalmente tutto va a finire bene e nasce un figlio, che dice che molto li rallegrò. Ecco, quindi il fatto stesso che entrassero naturalmente nel monastero degli uomini, a cui lei poteva predicare, parlare, cioè, ecco, ci dimostra appunto un modo molto aperto, e quindi la sua idea era quella di spostare al femminile quello che aveva fatto Francesco, perché in fondo lei viveva del lavoro delle proprie mani, lei e le compagne. Aveva chiesto al Papa l'altissimo privilegio di non essere costretta ad avere nulla, perché invece le monache di clausura avevano rendite, perché per vivere dovevano avere molti campi. Poi loro magari singolarmente vivevano poveramente, però l'idea era che delle donne custodite, per non incorrere nei pericoli, dovevano avere assicurato il mantenimento. Invece Chiara e le compagne no, tant'è vero che ci sono dei giorni in cui non hanno niente da mangiare. Comunque, vivono del lavoro alle proprie mani. Lei a queste monache che escono dice anche di rivolgersi alle persone che incontrano lodando il creato, lodando la bellezza della terra, cioè, quindi chiede in un certo modo di, in un certo senso, predicare. E quindi è veramente un ordine talmente nuovo che vi faccio notare che l'idea che delle donne di profondo impegno religioso possano essere utilizzate o in scuole o negli ospedali, la Chiesa lo scopre solo nel 1800. Quindi abbiamo Chiara che muore nel 1253 e poi arriviamo fino al 1800 per trovare questo. Ecco, come Francesco, anche Chiara appunto trova una chiesa che non è pronta ad accogliere questi due santi straordinari. E l'altra cosa che vorrei sottolineare è che Francesco pensò la sua fraternità da subito aperta a uomini e donne, quindi è un movimento che nasce insieme e noi abbiamo delle testimonianze di un vescovo che si chiama Giacomo da Vitry, che è contemporaneo, il quale dice di essere andato a Perugia, in quel momento la curia era a Perugia, dice di essere rimasto inorridito della corruzione del Papa e di tutti quelli che gli stanno intorno, dice però è un qualcosa di grande soddisfazione per me è stato vedere questa novità e parla di fratres minores e sorores minores, quindi di questa novità dei frati e dei fratelli e delle sorelle minori, quindi dei francescani, diciamo, e quelle che poi dopo sono Chiara e le sue compagne. Ecco, Chiara era anche estremamente colta, amava moltissimo avere e far arrivare nel suo monastero predicatori molto colti, e questo noi lo vediamo poi riflesso nelle lettere che Chiara ha scritto, che per fortuna ci sono arrivate e che sono lettere bellissime, di un latino estremamente complicato ma anche veramente poetico, veramente molto, molto, molto bello. Le compagne dicono appunto che poi Chiara spiegava e riusciva sempre a estrarre, dicono queste compagne, veramente la mandorla come fosse un frutto da questi discorsi, quindi lei le spiegava alle sue compagne. Ecco, io vorrei farvi vedere attraverso alcune immagini come è stato l'inizio di Chiara e dei compagni, come poi attraverso le immagini e quello però che è successo nella realtà, la Chiesa ha molto ostacolato e non capito Chiara, fino ad arrivare poi a un manoscritto che vedremo insieme con delle miniature fatto da due clarisse che appunto avevano una venerazione per la loro santa, e dove si possono vedere veramente sottolineati questi aspetti che vi ho rapidamente detto. Quindi forse, non so se vedete abbastanza, sì, ecco, allora io però comunque dovrei mettermi in una posizione dove almeno vedo cosa... Perché altrimenti non vedo quello che... Grazie, ho paura di fare un disastro. Grazie. Allora, ecco, questa che qui allora vedete è l'immagine che ancora oggi è in Santa Chiara, nella Basilica di Santa Chiara, ed è la tavola che è stata ordinata per la canonizzazione. Allora questa, non avremo il tempo di fermarci su tutte le immagini, ma quello che vi vorrei far vedere è che è una tavola commissionata dalla Chiesa che vuol far vedere Chiara come perfetta monaca di clausura, ma dove si può vedere comunque, oh grazie anche questo, che bello, e come funziona? Scusate, così avanti, benissimo. Ecco, e allora in questa tavola vediamo una serie di episodi che sottolineano appunto la monaca di clausura, d'altra parte anche la figura di Chiara, come vedete, estremamente austera. Però questa è una tavola interessante perché, se la si guarda bene, ci sono delle piccole particolari che dimostrano come anche la voce delle compagne sia riuscita a insinuarsi. Allora, andiamo avanti e vediamo alcuni particolari. Ecco, allora, prima di tutto c'è l'episodio famoso di Chiara che decide di lasciare, di fuggire in fondo da casa sua e di andare da Francesco. Cioè, ormai si sono parlati tante volte, dicono le compagne, e Chiara decide appunto di fuggire. Ma evidentemente per una giovinetta, fuggire di notte, andare in una compagnia di altri giovani, perché così era Francesco all'inizio, sarebbe stato evidentemente disdicevole. E allora nella storia di Chiara viene probabilmente inventata questa storia, cioè che il giorno delle palme Chiara rimane nel suo banco e è il vescovo che le va incontro e le dà questa palma. Questo vorrebbe dire che evidentemente questa fuga non era stato un colpo di testa di Chiara, ma che c'è una certa coinvolgimento anche del vescovo, e che quindi c'è una certa protezione e soprattutto c'è un'approvazione. Tanto è vero, la prossima per favore, che in questa tavola vedete che vediamo addirittura la giovane Chiara presentata quasi come una regina nel momento in cui il vescovo le dà la palma, ma come vedete c'è già dietro Francesco con un forbicione, perché gli avrebbe poi tagliato i capelli già con le stimmate, ma come vedete l'idea è quindi di un accordo, cioè che il Francesco ha parlato al vescovo e il vescovo è d'accordo. Io non so se do fastidio qua, si vedete, ecco. Questo appunto per dirvi questo, come anche tutte le storie di Chiara, bisogna sempre imparare a distinguere quello che è molto verosimile da quello invece che è anche una aggiunta per far sì che non sorgesse un mormorio, uno scandalo, insomma, Chiara che lascia la casa e va da dei giovanotti. La prossima. Ecco. Qui è già estremamente interessante il fatto che Chiara giunge alla Porzuncola, ma in questa tavola si fa vedere che in realtà non arriva affatto da sola, ma arriva già con tutta la sua famiglia. Perché noi sappiamo che esattamente nel monastero di San Damiano entra Chiara, la mamma Ortolana, le sorelle Agnese e Beatrice e le due cugine Balvina e Amata, quindi sono sei, esattamente sei sono anche qua. Quindi l'idea è qui è quella di far vedere che non è solo Francesco, ma è già tutta la comunità che accoglie questa comunità, come del resto deve essere successo, cioè non Chiara da sola, ma già con le sue compagne. Andiamo avanti. Ecco, qui siamo ad Assisi, negli affreschi di Assisi famosissimi, e qui è Francesco che prega davanti al crocifisso, e questo crocifisso si anima e dice: Francesco, vai a riparare la mia casa che, come vedi, è tutta una rovina. E Francesco, che ancora non si è del tutto convertito, cioè insomma che è sulla via della conversione, prende alla lettera questa parola di Cristo, che evidentemente alludeva alla chiesa spirituale, e si mette a sistemare San Damiano, perché in effetti lì arriva Chiara. Ecco, subito io vi faccio vedere questo perché vi voglio far vedere la censura immediata che avviene sul ricordo di questa vita abbastanza in comune, e comunque come progetto assolutamente in comune, fra Chiara, Francesco, i frati e le compagne. Perché siamo ad Assisi, a due passi c'è San Damiano, ci sono ancora le Clarisse al tempo degli affreschi. Chiara è già stata canonizzata, è santa. Ora, è possibile che in tutto gli affreschi di Chiara non se ne parli? E in effetti se ne parla solo in due punti, ma la prima, come adesso vi mostro, in maniera molto nascosta. Perché noi vedremo, perché noi vedremo che Chiara veramente la vediamo solo nel momento in cui muore Francesco. Francesco è morto, quindi non ci può essere nessuno scandalo, e Chiara esce dal monastero e abbraccia Francesco. Ma quando è che sono arrivate Chiara e le compagne a San Damiano? E allora guardate, in questo ciclo che vi dico, che apparentemente noi tutti siamo abituati a vedere gli affreschi di Assisi, ma è un ciclo veramente complicatissimo. Qui siamo nel, dove c'è appunto l'abside, e vedete che qui nel pennacchio sono messi esattamente 6 candelabri, sono 6, perché qui poi, qui adesso non si vede bene, ma qui c'è la cornice, è impossibile che siano 7, quindi non c'è niente di apocalittico, sono proprio 6 candelabri. E chi sono allora questi 6 candelabri? Allora, se noi guardiamo la bolla di canonizzazione, il documento che rende Chiara santa, lì si dice, c'è tutto un continuo gioco di parole sul fatto che Chiara, chiarore, candelabro, candele, lei, le compagne, e insomma, queste sono le 6 Chiara e le sue compagne che stanno per arrivare a San Damiano. 6 sono i candelabri, 6 avevamo visto anche in quella tavola, e sono appunto, lo ripeto, la mamma, Agnese, Beatrice, Chiara, Balvina e Amata, sono proprio 6. E nella biografia di Chiara, una biografia ufficiale, proprio si comincia dicendo che a San Damiano arrivano queste 6 persone. Ancora più importante era che le compagne di Chiara speravano che la mamma Ortolana e la sorella Agnese fossero dichiarate sante, e ci sono anche delle immagini dove già sono sante, e quindi evidentemente era molto importante sottolineare questo. La prossima. Ecco, tutta la storia però del crocifisso che si anima ha in realtà un antecedente, perché qui vedete per l'appunto che è la mamma di Chiara, Ortolana, che aspetta Chiara, vedete qui si vede benissimo, la quale ha una grandissima paura di partorire e di morire. E allora il crocifisso si anima e le dice: non temere, tu partorirai una luce che getterà tutto il suo chiarore su tutto il mondo. Quindi la storia, siccome anche nelle biografie di Tommaso Celano, insomma del primo biografo di San Francesco e anche di Chiara, questa storia comincia tardi, in realtà è un adattamento del racconto che invece era Ortolana e Chiara, cioè il crocifisso si era animato per la futura santa Ortolana, e che poi i frati si sono presi e l'hanno fatto diventare il crocifisso che si anima e parla Francesco, perché per i francescani era assolutamente inverosimile che Chiara e le compagne avessero avuto un crocifisso che si animava e parlava, e invece Francesco no. La prossima. Ecco, qui siamo ancora alla pala di sempre di Santa Chiara, e vedete appunto Francesco che sta tagliando i capelli, ma vedete sempre ci sono tutti i frati, e vi faccio notare queste due piccolissime righe che ci sono in questo abito. Questo è proprio un piccolissimo ricordo del tipo di abito che ha Chiara all'inizio, cioè che era un rigatino, e il rigatino era il tipo di stoffa più povera possibile, fatta con lana di varie pecore, insomma era proprio la stoffa più povera, e che era tipica delle penitenti. La prossima, per favore. Ecco, se voi vedete in questa miniatura è molto più evidente, vedete che Francesco, che già sta accogliendo qua Chiara e già le compagne, proprio le mette questo rigatino. Questo è importante proprio per farvi vedere che la prima comunità non è assolutamente stata pensata come una comunità di monache, ma erano penitenti che stavano insieme, che lavoravano col lavoro delle proprie mani e che così avrebbero voluto vivere. Tant'è vero che Chiara, dalla Porziuncola, dove è accolta appena arriva fuggita da casa, viene poi portata nel monastero di San Paolo delle Badesse, che è un monastero di clausura, dove Chiara sta pochi giorni e va via. Cioè Chiara non voleva assolutamente stare in un monastero chiuso. La prossima. Ecco, questa è Santa Margherita di Cortona, che appunto è una santa ugualmente penitente e che qui appunto ha questo abito, che proprio è il segnale dell'abito povero, della scelta di povertà. La prossima ancora. Ecco, questo invece è un miracolo che Chiara fa, nel senso che non è rimasto nulla da mangiare tranne una fetta di pane, Chiara invece chiede che venga tagliata, quindi evidentemente qui l'allusione è la moltiplicazione del pane e dei pesci, e ne fanno 50 fette. Comunque, ecco, anche da questo si può vedere che pur con l'aiuto del miracolo le monache quella sera hanno mangiato una fetta di pane e basta. Ecco, questo per dire che veramente la vita poteva essere anche molto dura. Avanti ancora. Ecco, qui è la fine, Chiara è ormai moribonda e le compagne vedono questa bellissima signora, che è chiaramente la Madonna, che arriva con una serie di sante. Notate, sono tutte sante con un abito scuro, quindi sono già come delle altre clarisse, e vedete che la Madonna porta questo lenzuolo che è di nuovo un rigatino, e vedete quindi attraverso questi piccoli particolari come le compagne abbiano voluto ricordare in questa tavola. Non ho avuto il tempo di farvi vedere tutti i miracoli che spingono invece a far vedere Chiara come una monaca di clausura, invece a far vedere come Chiara è essenzialmente una monaca che però era all'origine una penitente, quindi una diciamo quasi una laica, e che aveva mantenuto un fortissimo contatto con le persone e con la sua assisi. La prossima ancora. Qui siamo alla canonizzazione e ecco, notate come nel momento della canonizzazione in cui Chiara diventa santa, le monache spariscono e quindi l'essere santi è un affare di uomini, soprattutto è un affare di curia, e quindi qui vedete appunto c'è il Papa, il Vescovo, tutti i vari Vescovi, i frati, così, ma le monache sono assolutamente comparse, perché Chiara è veramente stata risucchiata dalla curia che ha consegnato questo aspetto di una monaca appunto di clausura. La prossima ancora? Ecco, questo è il miracolo più famoso di Chiara, cioè che, come si vede in questa tavola, ma nella realtà non è stato così, allora Chiara, vedendo che arrivava in Assisi l'esercito di Federico II, dove c'era anche una grande quantità di arcieri scelti che erano musulmani, allora avrebbe preso lo stensorio e inalberando lo stensorio avrebbe messo in fuga i nemici. Se invece noi leggiamo esattamente come sono andate le cose, non è stato così, e in realtà Chiara, che è già molto malata, si fa portare fino alle mura del monastero, nessuno è ancora entrato nel monastero, ha una cassettina dove venivano conservate le ostie, e fa una bellissima preghiera in cui non c'è nessuna parola contro i nemici e chiede soltanto a Dio che la sua città e loro non abbiano a subire danni, ma per esempio non c'è assolutamente nessuna parola contro i musulmani, in un tempo in cui la Chiesa, come sapete, risolveva il problema attraverso le crociate, e addirittura dicendo che, questo lo diceva già San Bernardo, che uccidere un musulmano non è un omicidio ma è un malicidio, nel senso che ogni musulmano di meno è un male di meno. Questo l'ha scritto San Bernardo, non è che lo dica io. La prossima. Ecco, e qui dentro il monastero vedete proprio invece come è raccontata la cosa, vedete per l'appunto dentro il monastero di San Damiano, dicevo, vedete che qui ci sono tutte le monache con Chiara in preghiera, che vedete mostra col dito le sue compagne e si rivolge in questa nicchia dove nel calce si mostra Gesù bambino con tutti gli angeli, ed è semplicemente quindi una preghiera che Chiara fa di protezione, ma non è affatto quella che poi invece viene reclamizzata, la santa che appunto brandendo l'ostensorio è la nemica degli infedeli. La prossima. Ecco, qui appunto c'è un'altra tavola dove si vede la stessa cosa, cioè di Chiara, addirittura qui c'è sempre Francesco che la protegge, che prega nel calice dove appare appunto Cristo che si è incarnato e quindi Cristo bambino. La prossima. Qui ancora è una vetrata in Svizzera, di Königsfelden, dove vedete Chiara che questa è rappresentata proprio una specie di letto, sostenuta per le braccia dalle compagne, che si arriva fino alla porta del monastero e quindi non ha questo atteggiamento aggressivo contro, ma semplicemente di difesa. La prossima. Ecco, e adesso vorrei passare a farvi vedere alcune miniature di questo codice che commenta la biografia ufficiale di Santa Chiara, ed è scritto in medio-alto tedesco, ogni tanto con delle parti in latino, e qui abbiamo appunto Ortolana che si rivolge al crocifisso con quello che già vi avevo detto, cioè il crocifisso dice non aver paura perché tu partorirai una luce che farà tutta la sua luce nel mondo. La prossima. Qui Chiara, che evidentemente l'idea è quella proprio della lavanda dei piedi, che c'è una sorella che appunto è uscita dal monastero, è ritornata, e Chiara per umiltà le lava e le bacia i piedi. Quindi questa idea di vedere lei proprio seguace in fondo del Vangelo e anche dell'ultima cena. La prossima. Poi Chiara, eccola qua, Chiara che insegna alle sue monache, quindi è una Chiara predicatrice e che dice appunto dobbiamo prendere esempio da Cristo. La prossima ancora. Chiara che medita, e vedete qua sopra c'è appunto l'angelo con tutti i simboli della passione, quindi una Chiara che legge, che medita e poi parla alle sue compagne. La prossima ancora. Qui addirittura di nuovo Chiara e Francesco insieme che chiedono che questi fulmini risparmino Assisi, e quello che vorrei sottolineare appunto è il fatto che sono sempre visti insieme, cioè evidentemente sono ancora a questa età, sono percepiti come un movimento comune aperto a uomini e donne. E la prossima ancora. Qui Chiara morta che viene sostenuta, e vedete che l'iconografia è quella proprio della Cristo in pietà, cioè questo quindi per dirvi come queste due clarisse che hanno scritto e miniato questo codice in realtà avevano ben presente l'immagine appunto di Cristo come modello. E la prossima ancora. Qui appunto Ortolana e Agnese, quello che vi dicevo, il fatto che si sperava ancora di avere altre due sante che poi non hanno, è un processo che non è andato avanti. La prossima. E qui Chiara appunto che scrive ad Agnese di Boemia e dice fai secondo questo esemplare, e l'esemplare è proprio il crocifisso. Credo che siano finite le immagini, vediamo un po'. Ecco. Quindi da tutto quello che io vi ho detto, quello che vorrei sottolineare appunto è questa complessità di questa santa, e ancora un'ultima cosa vorrei dire prima di chiudere, ed è proprio questa affettuosità di Chiara. Cioè Chiara non aveva assolutamente nessuna paura di abbracciare, di stringere le sue compagne. Per esempio se c'era una compagna che non so, aveva un dolore all'anca, lei, dicono le compagne, si è tolta il velo, gliel'ha messo sull'anca, gli si è buttata sopra per scaldarla. Oppure se vedeva che una compagna era disperata, perché c'erano anche dei momenti evidentemente di vita difficile, per prima cosa Chiara gli dà da mangiare una focaccia, a un'altra scalda un uovo. Cioè ha questa idea, che è un'idea molto francescana, cioè del senso, e questo è pari in Chiara e Francesco, cioè che il corpo ha una sua dignità e che per prima cosa deve essere recuperata la dignità umana del corpo. solo quando si sta meglio si può ascoltare la parola di Dio, e questo è tipico sia di Chiara che di Francesco, cioè questa proprio affettuosità e capacità di capire i problemi degli altri. Beh, faccio ancora un esempio, questo di Francesco, per esempio, che c'era una volta un lebbroso così pieno di piaghe e che si arrabbiava talmente tanto con i frati perché non sopportava questa sua malattia, che a un certo punto i frati dicono: senti Francesco, pensaci tu, perché noi siamo stufi di essere ingiuriati da questo lebbroso. Ecco, allora Francesco, che naturalmente è un santo, per prima cosa passa, lo lava tutto con rosmarino, con acqua profumata, e poi, essendo appunto un santo, con le sue mani passa sulle piaghe e lo guarisce, e quando è guarito gli parla di Dio. Ecco, cioè a me sembra questo un racconto che esprime un concetto appunto profondo, cioè l'idea di recuperare la dignità umana, e poi allora si parla di Dio, come per esempio, non so, quando ci sono dei ladroni e i frati dicono: non sappiamo come convertirli. Allora, prima di tutto lui dice: ma prima di tutto voi dite ladroni, dice, forse sono diventati così per la vita, cioè pensava che magari uno si fosse rotto un braccio e allora non poteva più lavorare, o per qualsiasi ragione, quindi Gesù dice: non dite ladroni. Dice, e poi dice: cosa pensate, di andare nella foresta e di parlare di Dio? Dice: no, prima dite: signori ladroni, noi siamo i frati, vi abbiamo portato del buon cacio, poi un altro giorno gli portate del vino, un'altra volta un pollo, e quando finalmente si sono rifocillati provate a parlare di Dio. Cioè sempre questa idea che prima bisogna recuperare appunto ristabilire un equilibrio, e poi allora quindi si può essere aperti ad ascoltare. Quindi l'idea che, e questo era anche in Chiara, cioè l'idea soprattutto che più che le parole che ci possono essere, vale moltissimo l'esempio. E quindi, per esempio, Francesco, quando va dai musulmani, dice che i frati si devono comportare senza liti e senza dispute, e se è possibile, cioè se si è creato un clima di reciproco rispetto, provino a parlare di Dio. E comunque la stessa cosa avrebbe voluto fare Chiara, che a un certo punto decide di andare in Marocco, però si rende conto che tutte le compagne si scoppiano in lacrime perché sarebbero rimaste senza guida, lei stessa piange e rimane, però appunto anche Chiara avrebbe avuto questo stesso desiderio di appunto di andare fra persone non cristiane, e appunto Chiara ugualmente ha tutti questi motivi che sono motivi di Francesco, ed è veramente la santa che nel momento in cui poi l'ordine, travolto dal suo stesso successo, ammorbidisce moltissimo tutti i principi di Francesco. Ricordiamo per esempio che noi diciamo ordine mendicante, e Francesco diceva che chiedere l'elemosina è rubare ai poveri ed era assolutamente proibito. Ecco, questo vi dà l'idea di come sono cambiati. Ecco, appunto è un santo, sono un santo e una santa appunto straordinari per tutte queste loro innovazioni, e proprio per il fatto di avere voluto mettere radicalmente in opera il Vangelo, dimostrando che si può, perché sia Chiara con le compagne che Francesco con i suoi, per una breve stagione, però questo applicare veramente il Vangelo avvenne, e quindi questo fu qualcosa che mise estremamente in difficoltà non solo la Chiesa, ma anche tutta la società, perché noi dobbiamo sempre pensare che nel Medioevo tutti si dichiaravano cristiani, cioè erano molto più coesi di oggi, dove ci sono tante fedi o anche non altre non fedi. Allora tutti si dichiaravano e pensavano di essere cristiani, e quindi invece Francesco dimostra che tanti buoni cristiani credevano di esserlo perché davano una moneta, e Francesco dice appunto che fare la carità vuol dire soltanto restituire in parte quello che i ricchi hanno portato via ai poveri, questo lo mette nella regola. Ecco, quindi stasera appunto ho parlato più di Chiara che di Francesco appunto, e volevo sottolineare appunto che Chiara poi, perché avevo perso il filo all'inizio, è quella che veramente porta avanti il messaggio di Francesco, perché all'inizio, come dicevo all'inizio, l'ordine travolto dal suo successo cambia, si ammorbidisce, comincia a pensare che invece che abitare nelle brosarie o in capannucce di frasche è bene avere dei conventi, che i frati per predicare devono avere dei bei codici e via dicendo, e invece Chiara è quella che si mantiene assolutamente fedele, così fedele, e con questo veramente finisco, che frate Leone, che è l'amico più caro di Francesco, quando deve consigliare, aveva un autografo di Francesco che è stato conservato, ancora si può vedere, che lui ha sempre portato certamente al collo o sul saio perché è tutto ripiegato, e non sapendo a chi darlo, sentendo che la morte è vicina, lo dà alle compagne di Chiara, non lo dà ai suoi frati. Quindi questo vi dà anche l'idea di come appunto in quelli che erano i compagni più cari di Francesco fosse rimasta l'idea che veramente era Chiara e le compagne che portavano avanti il messaggio di Francesco. Grazie. Non so se per caso avete qualche curiosità oppure...
Io volevo sapere una cosa.
Sì.
Volevo sapere per quale ragione non utilizza la parola sorelle, la chiama compagne. C'è qualche ragione?
No, semplicemente perché mi sembrava più chiaro dire compagne, ma comunque sorelle, sì, esattamente no, perché cioè questo, che anche fratres sarebbe in realtà fratelli, però invalso l'uso di chiamarli frati, no? Non si dice più. Sorores, sorelle, insomma è un termine che mi sembrava un po' più complicato, perché appunto all'inizio non sono compagne, cioè non sono monache di clausura, Chiara non si chiama mai lei stessa, quindi sorelle mi sembrava di dare già un'etichetta a qualcosa che non c'era, poi dopo sì, comunque sì, lo si può usare assolutamente.
Io avrei una curiosità,
sì.
Ma allora nel caso di Chiara non c'è la frattura con la famiglia così come per Francesco?
Sì.
C'era anche la madre, ah. Altre sorelle?
Sì, allora, non c'è, sì, c'è all'inizio, ma per tutt'altra ragione, cioè nel senso che quello che brucia la famiglia non è tanto che Chiara sia, non abbia voluto sposarsi, sia, cioè se si fosse, allora, diciamo meglio, se si fosse fatta monaca portando una grande dote e fosse quindi diventata una monaca da coro, cioè le monache che possono leggere l'ufficio, e quindi questo allora andava bene. Quello che la famiglia non sopporta all'inizio è che Chiara invece non vuole diventare una monaca da coro e invece vuole unirsi alle compagne con, e quindi fare una vita miserevole. Ecco perché l'idea della famiglia di Chiara è che appunto è una famiglia nobile. Allora, per una famiglia nobile, a secondo della strategia della famiglia, alcune figlie era bene che si sposassero e altre invece che andassero in monastero, magari diventavano molto potenti. Allora, c'è una forte protesta all'inizio, però Chiara fa subito vedere che ormai ha i capelli tagliati, che quindi ha cambiato stato giuridico perché è diventata tecnicamente penitente e quindi ricade sotto il tribunale della Chiesa. Per Francesco è un'altra cosa, perché Francesco invece stava dilapidando agli occhi dei genitori, e questo un po' era anche vero, tutta questa grandissima ricchezza, e quindi il padre appunto lo cita davanti ai consoli, e Francesco molto abilmente invece si mette d'accordo col vescovo, e anche lui dice: io ormai sono un penitente, va a vivere a San Damiano, e dice: quindi non rispondo più al tribunale civile, rispondo al tribunale ecclesiastico. E allora poi il vescovo dice: restituisci tutto tuo padre, e anche dice: perché forse ricchezza mal acquistata, quindi lasciando intravedere che il padre di Francesco, che era ricchissimo, ma proprio straordinariamente ricco di fondi, cioè non era soltanto un mercante, aveva tantissimi palazzi, era probabilmente un usuraio anche. Sì.
Sì. Ma niente, non era stato poi portato a casa dal padre, poi
no, sì, no, è vero, cioè quando lei raggiunge la sorella ci sarebbe stata una violenta rivolta da parte dei genitori, dei fratelli del padre, perché c'erano 7 cavalieri importanti, c'era veramente una famiglia importantissima in Assisi, e però appunto anche lei si fa vedere che ha già i capelli tagliati, poi si attacca all'altare, e poi qui c'è il solito miracolo che è comune a tanti santi, che il suo corpo diventa di piombo e quindi non si può più spostare. Lo zio che stava per darle un pugno, gliene aveva già dati tanti, ma comunque l'ultimo, che probabilmente l'avrebbe uccisa, gli si paralizza il braccio, e quindi alla fine insomma tutti ritornano e la lasciano lì. Quindi chiaramente si può capire questa famiglia, che dove vede che tutte la parte femminile va in monastero, e quindi è molto turbata, quindi questo lo si può capire, ecco. Sì.
Il rapporto di Chiara coi papi?
Dunque, il rapporto di Chiara coi papi è un rapporto appunto, come dicevo, estremamente difficile, perché che cosa succede? Che proprio quando Chiara arriva a San Damiano è in atto, c'è un certo cardinale Ugolino, che poi diventerà il Papa Gregorio IX, che è quello poi che anche canonizza San Francesco. Questo cardinale Ugolino cosa vuol fare? Vuole riportare ordine proprio anche in tutta Italia, in tutti questi movimenti spontanei di donne che vogliono fare una vita religiosa e che la compiono o nella loro casa oppure riunendosi, ma che secondo Ugolino può portare un grande pericolo, cioè sono donne libere che vanno in giro, ecco. E allora Ugolino concepisce una grandissima idea di una grandissima riforma, di fare come un grandissimo ordine femminile di clausura, che non deve essere più organizzato su una base territoriale, nel senso di essere sottomesso al vescovo, ma che fa capo alla Santa Sede, e di cui vorrebbe che proprio la punta di diamante fosse Chiara. Chiara invece assolutamente non vuole la clausura e non vuole assolutamente essere appunto a capo di niente, e quindi qui comincia una lunghissima, veramente uno scontro, per esempio appunto sul problema di tutti questi terreni che le monache dovevano avere per assicurare una vita dignitosa. E a un certo punto c'è proprio, ormai diventato Papa, uno scontro durissimo fra Papa Gregorio IX, che dice a Chiara: ma guarda che se vuoi io ti dispenso dal voto di povertà. E Chiara, ecco, pensiamo sempre a questa monachella che sta ad Assisi davanti al Papa, gli dice: santità, io non voglio essere mai assolutamente separata dalla sequela di Cristo, e quindi io persevero nel mio voto. Quindi c'è uno scontro molto forte, e andando avanti il Papa continuamente ritorna cercando di far diventare Chiara e le consorelle un ordine di clausura benedettino praticamente. Allora, finché vive Francesco, praticamente Chiara è protetta, per cui lei e le sue compagne vivono secondo le loro costituzioni, quindi con una certa libertà. Però appunto Francesco nel 1226 muore e Chiara invece muore nel 1253, quindi c'è tantissimo. Morto Francesco, e allora di nuovo i papi cominciano addirittura a scrivere loro una regola per Chiara e tutte le altre donne, e per fortuna fanno tali pasticci con queste regole che a un certo punto tutte le monache si ribellano e dicono che allora preferiscono proprio la regola di San Benedetto e basta. Allora, in tutto questo, intanto sono passati vari papi, Chiara capisce che c'è una piccola, si è aperta una fessura in cui lei può scrivere la sua regola, e la scrive, solo che i papi non la approvano, e quindi la approvano alla fine, due giorni prima che Chiara muoia, però limitatamente a San Damiano, quindi non per tutte le clarisse, e dopodiché, appena è morta Chiara, il papa che succede, che è Urbano IV, riscrive un'altra regola, in cui per esempio quello che io dicevo, sorores extra monasterium servientes, cioè le sorelle che lavorano fuori il monastero, diventano serviziales, cioè diventano le monache, diciamo, serve, quelle che fanno i lavori più umili, che devono uscire giusto se occorre prendere dell'olio, che nel monastero spazzano la casa e che il loro monastero, e che già si vede che sono diverse dall'abito, perché hanno il velo bianco come quello delle novizie, sono completamente separate, in chiesa stanno in fondo, cioè sono proprio monache assolutamente di serie B. Tutt'oggi le clarisse seguono due regole diverse, quindi voi potete capitare in un monastero di clarisse urbaniste e oppure di clarisse che seguono la regola di Chiara. Quindi effettivamente mi è capitato di andare in vari monasteri, anche perché mi faceva molto piacere sapere cosa pensassero le dirette interessate di quello che io avevo scritto, e ho visto appunto monasteri diversissimi l'uno dall'altro, alcuni chiusissimi e altri invece molto aperti. Ecco.
Senta, ancora a proposito della regola non regola di Santa Chiara, recentemente ho fatto un testo che condivide lo stesso meccanismo di svuotamento della regola nel contesto francescano. C'è un parallelismo tra le due
interazioni? Nel contesto francescano oggi?
Francesco Rivilasi.
Ah sì, 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 perché quando io parlo della regola di Francesco, cioè insomma non potevo spiegare tutto, era che in realtà esistono due regole. Allora, la prima, ci sarebbe la prima che avrebbe Francesco portato a Innocenzo III perduta, che doveva essere un centone del Vangelo. Dopodiché c'è la prima regola che si chiama non bullata, cioè che non ha la bulla, cioè il sigillo di piombo, la bolla papale, perché è una regola molto bella, ma appunto troppo vicina al Vangelo, e che la maggior parte dei frati e lo stesso Papa non approva. Ecco, è quella dove per esempio appunto Francesco mette nella regola come i frati devono vivere fra, vivere, non predicare, vivere fra i musulmani.
Mi riferisco al libro di Agamben.
Sì, sì, ecco. Dopodiché, nel 23, quindi soltanto 3 anni prima che muoia Francesco, viene approvata una regola che diventa piccolissima, proprio smilsa, con una serie di prescrizioni molto precise, dove si vede proprio l'intervento della curia, e dove appunto tutte queste cose sono svuotate. Per esempio, non si dice più che i frati vadano mandati da Dio fra i musulmani, ma solo se il ministro generale dà il permesso, quindi insomma chiaramente anche queste vengono poste molti. Così come tutto il rapporto con le donne, cioè Francesco aveva una grandissima stima delle donne, non solo di Chiara estremamente, ma ricordiamoci sempre che il Cantico delle Creature viene composto da Francesco quasi cieco, che va nel monastero di Chiara, si fa fare una capannuccia in giardino e sta lì, non sta dai frati. Ecco, però ha moltissime amiche. Quando Francesco muore, chiede a una sua amica, Chiara del Sette Soli, di portargli da Roma dei dolcetti, dei mostaccioli, dice che tu mi facevi sempre. Quindi insomma muore non dicendo grandi parole, ma con il volto amico di una donna. Oppure c'è Santa, c'è Prassede, insomma ce ne sono tante che noi intravediamo, appunto perché c'è stata una censura molto forte, e quanto forte fosse stata questa censura lo si vede in tutte le cose che vengono proibite, perché se si dice i frati non mangino nello stesso tagliere, che si mangiava tagliere in due, nello stesso tagliere delle donne, i frati non si accompagnino lungo la strada con le donne, non diano loro consigli spirituali, non le ricevano all'obbedienza. Evidentemente erano tutte cose che prima si facevano, perché è inutile, cioè si proibisce quello che prima si faceva. E quindi da questo si vede appunto la quantità di rapporti che c'erano e che Chiara continuamente sottolinea. Basta così? Beh, allora grazie ancora, veramente molte grazie e alla prossima.